Iniziamo ascoltando il testo di riferimento che ci accompagnerà nella meditazione di questa sera, tratto dal libro dell'Esodo, al capitolo 3, versetti 1-6. Ora Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al roveto. Egli guardò ed ecco il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio.
Bene, buonasera a tutti coloro che ci seguono. Grazie a Don Massimo, alla parrocchia di San Giuliano, per questa opportunità che avremo di condividere queste 3 serate, soprattutto nell'ascolto della parola di Dio, per cercare di vivere questo nostro itinerario quaresimale verso la Pasqua con più intensità, aprendo il nostro cuore alla parola del Signore. Quello che vi proporrò in queste sere è una specie di piccolo viaggio, un piccolo viaggio nel deserto, con quelli che io chiamo gli esperti di questo luogo, che sono nella Bibbia, sono tanti, ma sono in particolare Mosè, Elia e Gesù. E mi fermerò su questa immagine del deserto, non solo e non tanto perché è un'immagine quaresimale, cioè che ci viene proposta in questo tempo, ma soprattutto perché questa immagine credo che ci consegni una grande verità, una verità della nostra fede, ma anche una verità della nostra vita. Non possiamo fare Pasqua senza prima aver attraversato il deserto. Cioè, risorge all'alba di una vita nuova soltanto chi attraversa la notte della morte. E questa è una verità che Gesù in alcune occasioni ci ricorda. Ricordate, per esempio, quando ci parla del chicco di grano che se non muore non porta frutto. O quando ci dice che guadagna la sua vita soltanto chi la perde, questa è una verità che noi sperimentiamo in tanti momenti della nostra vita, anche nelle piccole cose della nostra vita. Quando vogliamo andare a fondo nella vita, quando vogliamo crescere nella vita, quando vogliamo cambiare nella vita, tutto questo è possibile farlo soltanto al prezzo di una morte, cioè quando lasciamo cadere, lasciamo andare dal nostro cuore, dalla nostra vita, qualcosa che non è più essenziale o che addirittura ci è di impedimento. E questa è un'operazione fondamentale. Se nella vita noi non lasciamo andare quello che Paolo chiama il lievito vecchio, l'uomo vecchio, il vecchio che tante volte ci impedisce di aprirci alla novità, non soltanto di Dio, ma anche della vita, allora noi non possiamo mai risorgere, non possiamo mai vivere pienamente la vita. Per questo il deserto ci viene proposto in tempo di Quaresima, perché l'unico modo per sperimentare con Gesù la risurrezione è attraversare questo luogo, perché questo luogo, lo sappiamo dalla storia biblica, lo sappiamo dalla spiritualità, è il luogo in cui veniamo spogliati, è il luogo in cui finalmente restiamo a contatto con noi stessi e non più con le maschere di noi stessi, e in questo luogo, restando nell'essenzialità di noi stessi, nell'autenticità del nostro io, forse cadono, lasciamo andare tante cose che non sono importanti, tante cose che probabilmente vanno quasi a ostacolare il cammino della nostra vita. Cardinal Martini diceva che il deserto è quella sosta che noi facciamo nella vita frenetica di tutti i giorni per mettere a tacere il rumore delle nostre fantasie. Ma è anche il luogo, e ce lo dice molto bene la scrittura, è il luogo della lotta, è il luogo in cui la nostra libertà deve affrontare una battaglia per essere davvero libera. E questa battaglia, quella che fa il popolo di Israele, quella che fa Mosè, quella che fa Elia, ma quella che Gesù stesso fa all'inizio della sua missione, è proprio quel passaggio dentro una morte che ci apre alla vita. Ecco, questa sera io vi chiedo, anzi in queste sere io vi chiederò di guardare al deserto, al di là di tutti i significati biblici, ma anche spirituali che noi abbiamo attribuito a questo luogo, di guardare al deserto come il luogo della crisi. Perché se qualcosa deve morire, se qualcosa dobbiamo abbandonare, se qualcosa dobbiamo cambiare, tutto questo avviene sempre attraversando una crisi. Di fatto nel deserto, lo leggiamo spesso dalla storia biblica, vanno in crisi tutte le nostre sicurezze. Noi ci troviamo in uno spazio vuoto, non abbiamo più appigli, non abbiamo più cartelli stradali e lì siamo spogli, non possiamo più aggrapparci a nulla, sentiamo i morsi della fame e della sete e finalmente ci decidiamo. Decidiamo che cosa vogliamo fare della nostra vita. Tutti coloro che hanno vissuto il deserto, il popolo di Israele prima, le sue guide, durante o dopo, ma lo stesso Gesù, che cosa fanno quando vivono il deserto? Attraversano una vera e propria crisi personale e quindi anche apostolica, cioè che riguarda la missione che hanno ricevuto da Dio. Ora vedete, le crisi nella nostra vita sono tante, ma c'è anche un deserto della crisi che noi tutti insieme stiamo attraversando, purtroppo da più di un anno, ed è la crisi che è stata generata dalla pandemia. Questa pandemia ha generato una crisi non soltanto sanitaria ed economica, ma una crisi più profonda, più esistenziale, che ci ha toccati e segnati in profondità, sconvolgendo le nostre normali abitudini e inaugurando quella che potremmo dire una fine del mondo. Cioè, con questa pandemia ci siamo resi conto, ci stiamo rendendo conto che un mondo è per sempre tramontato, che sta tramontando un nostro modo di essere, un nostro modo di vivere, un nostro stile di vita, un nostro modo di abitare il mondo. La cosa peggiore sarebbe non accorgerci di questo e continuare a immaginare, a sognare che tutto ritornerà come prima. Nel primo lockdown abbiamo ascoltato tante volte questa espressione di buon auspicio, andrà tutto bene. Oggi si sente spesso dire da chi guarda a questa situazione in profondità che niente sarà come prima. Forse sapete qual è l'esercizio spirituale che dobbiamo fare nella nostra vita e nelle nostre comunità cristiane? Mettere insieme queste due espressioni. Andrà tutto bene se niente sarà come prima. Cioè se ci saremo resi conto che il passaggio dentro questo deserto ci deve portare a un'altra terra, che il passaggio dentro questa morte ci deve portare a una vita nuova. Che per non soccombere sotto questa crisi, noi, e quindi per fare Pasqua, noi dobbiamo guardare a questa crisi, così come ci ha suggerito Papa Francesco, con gli occhi dello Spirito, come un tempo dello Spirito. Dobbiamo chiederci se questo tempo, proprio questo tempo, è il tempo in cui Dio ci parla. E se questa crisi non possa essere, speriamo che lo sia, un'occasione per la nostra vita e per le nostre comunità cristiane. E vedete, questo è un po', ma ci arrivo quasi subito, quello che succede nell'esperienza di Mosè, nell'esperienza di vita di Mosè. Quando Mosè attraversa una crisi profonda e la sua vita, ma sto già anticipando quello che dirò fra poco, è diventata un roveto sterile, proprio in quel momento Dio viene e gli parla e la sua vita cambia. Allora ci facciamo accompagnare da questi personaggi questa sera da Mosè. Abbiamo ascoltato questo brano tratto dal capitolo 3 del libro dell'Esodo che ci racconta in maniera straordinaria questo incontro tra Dio e Mosè nel roveto ardente che brucia senza consumarsi. Ed è in questo scenario straordinario, singolare, affascinante, che Dio consegna a Mosè una missione importantissima, questa di essere, quella di essere il liberatore di Israele. Dunque Dio si manifesta, Dio parla, Dio sceglie Mosè, Dio lo chiama ad una missione. Però la cosa curiosa, come spesso avviene nelle storie bibliche, è che tutto questo accade non dopo che Mosè ha fatto, come stiamo iniziando a fare noi, degli esercizi spirituali, non dopo che Mosè ha fatto un'esperienza straordinaria di Dio, un'esperienza mistica, ma dopo che Mosè ha fatto 40 anni di deserto. Cioè, proprio nel momento dell'aridità e del fallimento, Dio viene e gli parla. Facciamo un passo indietro, lo faremo in queste sere perché voi tutti già sapete che quando prendiamo dei versetti della scrittura abbiamo sempre un po' la necessità di inserirli nel contesto più ampio per comprendere la storia nel suo significato più profondo. Che cosa è successo nella vita di Mosè prima di questo incontro con Dio nel roveto ardente? Mosè era cresciuto in Egitto, tutti conosciamo un po' la sua storia, era stato abbandonato nelle acque del Nilo e tutti credevano fosse un egiziano perché era stato preso dalla figlia del faraone. Poi Mosè aveva scoperto di non essere un egiziano, di appartenere a quel popolo ebraico che proprio dal faraone e dagli egiziani era trattato duramente. Allora, mosso dallo zelo, da questo grande senso di giustizia, questo grande desiderio di giustizia, un giorno Mosè decide di farsi giustizia da solo. E vedendo un egiziano che colpisce un ebreo, uccide l'egiziano e poi naturalmente nasconde il corpo. Il giorno dopo a litigare sono invece due del suo popolo, sono due ebrei. E anche stavolta Mosè si mette in mezzo, forse per sedare la rissa, ma a questo punto uno dei due gli dice: ma chi ti ha costituito capo tra di noi? Che cosa vuoi da noi? Vuoi fare per caso come hai fatto con l'egiziano di ieri? Mosè capisce che la notizia ha cominciato a girare e che prima o dopo arriverà anche agli orecchi del faraone. E questo intervento di questo fratello del suo popolo, noi lo potremmo tradurre così: vuoi forse essere il nostro capo? Chi ti ha costituito nostro liberatore? Guarda che quello che hai fatto ieri si è già risaputo, tu non c'entri con noi, come per dire, lasciaci litigare in pace. A questo punto succede una svolta importantissima nella vita di Mosè. E cioè arriva la crisi. Perché quest'uomo di cui si dice forte in parole e in opere, pieno di zelo per il Signore, generoso, aiutato dal desiderio di liberare i suoi fratelli che sono schiavi in Egitto, rifiuta i privilegi del faraone e si stringe con il suo popolo. Si immerge nella vita dei suoi fratelli come loro difensore, come loro liberatore, ma ad un certo punto impara una lezione importantissima che prima o dopo nella vita impariamo tutti. Le cose non sono come le ho immaginate. cose, la realtà, non è così come io l'ho pensata nella mia mente. I miei sogni, i miei progetti, anche i migliori, spesso si scontrano con la realtà. E quando si scontrano con la realtà, noi dobbiamo fare i conti con il fatto che la realtà è diversa dall'idea che io mi sono fatto della realtà. Senza confronto con nessuno, senza confronto neanche con Dio, i nostri progetti personali sono destinati a fallire perché molto spesso sono carichi di illusione e di proiezione. E arriva prima o dopo il momento in cui la realtà si presenta cruda ai nostri occhi. Questo è il momento che vive Mosè. A un certo punto Mosè deve realizzare una cosa che lo farà andare completamente in crisi. Deve essersi detto, forse sono stato troppo impulsivo. O forse magari si sarà detto, che sciocco che sono stato a lasciare la mia condizione di privilegio presso il faraone per farmi difensore di un popolo che non mi vuole. Forse ho agito d'istinto, forse ho fatto delle scelte avventate, forse ho preteso troppo da me stesso, ma soprattutto forse ho preteso di portare avanti qualcosa che è più grande di me. Dice il Cardinal Martini, nei primi 40 anni Mosè pensa di essere lui il liberatore di Israele e di poter liberare Israele da solo, con le sue forze. Adesso è successo, per questa serie di episodi, una cosa che lo ha fatto andare in crisi. Ha chiuso con il faraone, che certamente lo sta cercando per ucciderlo, per vendicare l'egiziano che lui ha ucciso, ma non è ben accolto neanche tra i suoi fratelli, che gli hanno detto: che cosa vuoi tu da noi? Non ti abbiamo eletto a nostro capo. Ed è in questo momento che Mosè deve fuggire. Questo è il momento della crisi, il momento del fallimento, il momento in cui la realtà si presenta nuda agli occhi di Mosè. Gli fa capire che le cose non sono come le aveva immaginate lui, progettate lui da solo. E Mosè, che è rimasto solo e che improvvisamente vive in pericolo di vita, perché ha rotto con il faraone, ma è respinto anche dai suoi fratelli, deve fuggire nel deserto. E nel deserto diventa automaticamente uno straniero, nel deserto si deve guadagnare da vivere, si accoda dietro, pascola il suo gregge, sposa una delle figlie e pensate, vive 40 anni di deserto. Poi i numeri, naturalmente, biblicamente hanno il loro significato simbolico, ma su questo non mi dilungo. Vive un tempo di anonimato, un tempo di silenzio, un tempo dove forse fa emergere dal proprio cuore tutta la rabbia, la delusione, la disillusione, la frustrazione per aver pensato di diventare un grande leader, il grande liberatore del popolo di Israele e di ritrovarsi adesso da solo, in pericolo di vita, a raccogliere i cocci del proprio fallimento, della propria crisi. È rimasto con i cocci della sua vita tra le mani. Bene, è proprio in questo momento che succede nella vita di Mosè qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario. È proprio nel deserto che accade la svolta della sua vita. Quel deserto che lo ha spogliato, che lo ha ridimensionato, che lo ha fatto ritornare alla realtà, che gli ha permesso di toccare finalmente con mano il proprio fallimento, gli fa cambiare sguardo. Cambiare sguardo noi sappiamo che è esattamente la traduzione e il significato della parola conversione. Mosè può adesso pensare in un modo nuovo e può in un modo nuovo interpretare la sua vita e anche la sua missione. Perché? Perché avendo sperimentato questo deserto, questa crisi, questo fallimento, Mosè giunge a quella che io penso sia una delle più grandi verità liberanti della nostra vita, e cioè io non sono Dio. Io non sono un eroe, non sono io che posso andare a liberare i miei fratelli, ci ho provato ed è andata malissimo. La grande verità a cui Mosè giunge, non sono un eroe, questa è anche la nostra verità. Questa è la nostra verità più essenziale perché ci libera dai deliri di onnipotenza, dalle ansie di prestazione. Ce le abbiamo non soltanto personalmente, ma anche come comunità cristiana. Dobbiamo fare, dobbiamo celebrare, dobbiamo arrivare, dobbiamo. Penso che una delle cose che più mi ha colpito quando ho letto per la prima volta Evangelii Gaudium è stato quel passaggio in cui il Papa dice: a volte è meglio rallentare il passo piuttosto che correre dietro le nostre ansietà pastorali che a volte nascondono un delirio di onnipotenza o un'ansia da prestazione, o l'idea che siamo noi i protagonisti. E invece Mosè scopre quella verità che tutti noi dovremmo prendere tra le mani e benedire: io sono fragile. E il Cardinal Martini, che su Mosè ha scritto anche tanto, dice: per questi primi 40 anni Mosè ha vissuto una cosa, ma adesso Mosè fa una grande scoperta. L'iniziativa di Dio nella sua vita. Ha lasciato che venisse a galla la solitudine, il fallimento, le delusioni, il dolore, la rabbia, e proprio in questo momento, senza più maschere, può finalmente rinascere. Vedete, la crisi e il deserto gli servono per iniziare una nuova vita. E questa nuova vita la inizia perché proprio in questo momento di deserto, di fallimento, di fragilità, Dio si rende presente. Vedete, fin quando ce lo insegna Gesù splendidamente nella parabola del pubblicano e del fariseo, fin quando il nostro io è ingombrante, Dio non può venire. E talvolta, poiché l'uomo nella prosperità non comprende, quando tutte le cose della nostra vita vanno bene, o forse dovremmo dire più realisticamente, se tutte le cose della nostra vita andassero sempre bene, probabilmente prima o dopo noi diventeremmo ciechi e sordi alla presenza e all'ascolto di Dio. A volte le crisi vengono per evitarci il peggio, cioè per scuoterci, per fermarci, per gettarci nell'aridità del deserto, perché proprio lì noi possiamo fare i conti con l'autenticità di ciò che siamo e non con le maschere che indossiamo. Sono benedette le crisi se ci fermano e se ci aiutano a ripartire in un modo nuovo. Se dentro il luogo della crisi siamo capaci di scoprire la presenza di Dio e la voce di Dio. Ecco, questo brano del libro dell'Esodo che noi abbiamo letto è preceduto da tutta questa storia, da questo deserto di Mosè, fin quando Mosè arriva davanti a questo roveto ardente che brucia della presenza di Dio. Di questo brano sottolineo tre cose. La prima, l'atteggiamento di Mosè. Adesso che è stato spogliato da tutto, perché ha vissuto il deserto, davanti a un fuoco che arde senza consumarsi, in un roveto arido, Mosè trova ancora spazio per lo stupore e dice: qui c'è uno spettacolo grande, c'è qualcosa che mi supera e che voglio andare a vedere. E voglio andare a vedere questo spettacolo perché mi supera, cioè qualcosa di grande, di sorprendente, eppure parla di me. Perché sapete, l'avrete fatta tante volte questa esperienza, quando viviamo una intensa esperienza di Dio, nella preghiera, nella liturgia, ma in generale proprio nella nostra vita di fede, talvolta abbiamo la sensazione che i modi attraverso cui Dio ci parla, ci raggiunge, attraverso la sua parola, però anche attraverso la vita, siano sì sorprendenti, perché sempre il Signore ci sorprende e va oltre i nostri criteri e i nostri schemi, ma contemporaneamente sembra che stiano dicendo qualcosa proprio a me, Vi sarà capitato di trovarvi in situazioni o di leggere una lettura o di ascoltare un'omelia e di dire: ah, ma qui si parla proprio della mia vita. Ecco, noi dobbiamo immaginare che Mosè, davanti a questo roveto ardente, abbia avuto la stessa sensazione, perché Mosè avrà potuto dire a se stesso: io per 40 anni sono stato un roveto sterile, un roveto arido. La mia vita è quel roveto che io adesso sto vedendo. È stata gettata nel fallimento, nella crisi, nel deserto. Eppure, proprio in questa situazione c'è qualcosa che arde. Dio sta venendo, mi sta parlando, Dio mi sta accendendo nuovamente con il fuoco della sua presenza. Ecco, l'atteggiamento di Mosè è un atteggiamento di stupore, perché Dio ci stupisce proprio in questo senso, che viene laddove non ce l'aspettiamo, che ci parla nei nostri fallimenti, che attraverso le crisi, se le sappiamo attraversare, vivere bene, Dio trasforma la nostra vita, trasforma anche la vita delle nostre comunità. Se noi non facciamo finta che le cose vanno bene, anche nella nostra chiesa, noi ci lasciamo portare da questo cambiamento continuo che lo Spirito Santo opera in noi attraverso le crisi della nostra vita. Noi le crisi le possiamo o negare, o fuggire, o ricoprire con una spiritualità magica, prega che ti passa, oppure possiamo fare l'unica cosa importante, e cioè viverle nel discernimento spirituale. E viverle nel discernimento significa dire: in questa crisi, in questo roveto ardente che io sono, in questa situazione, in questa pandemia, in questo conflitto, e metteteci dentro l'elenco di tutto ciò che volete, che cosa mi sta dicendo il Signore? Dov'è Dio? Dov'è che sta bruciando questo mio roveto? Mosè si mette in cammino, non ha ucciso il desiderio, non ha ucciso lo stupore, e vuole andare a vedere. E questa è una cosa molto interessante, perché riconsegna Mosè alla dimensione del cammino, alla dimensione umile di chi si affaccia sul mistero per cercare di interrogare Dio, quello che dovremmo fare anche in questa pandemia: interrogare la nostra vita, interrogare i nostri stili di vita, interrogare la nostra pastorale, interrogare Dio stesso. Adesso Mosè si interroga con umiltà. Prima aveva capito tutto, un po' come noi. Papa Francesco ce l'ha detto bene il 27 marzo, splendidamente. Avevamo capito tutto. Pensavamo di essere sani in un mondo che invece era ammalato. Adesso questa crisi ci fa scendere dal piedistallo, dalla presunzione, e ci restituisce a un nuovo cammino che dobbiamo avere il coraggio di fare. La seconda cosa che sottolineo di questo brano sono le parole che Dio rivolge a Mosè: non avvicinarti, togliti i sandali, perché la terra che stai calpestando è terra sacra. Quello che il Signore chiede a Mosè è la conseguenza di questo cambiamento di sguardo, di questa conversione, di Mosè. Adesso che ha capito di non essere più lui il centro, il protagonista, adesso che la crisi lo ha spogliato, lo ha affettato e lo ha restituito alla dimensione, all'umiltà, non significa essere umiliati, significa alla dimensione della realtà che sono, adesso, come conseguenza di questo cambiamento, c'è un altro modo di vivere la relazione con Dio. Non posso più presumere di aver già capito tutto, di conoscere tutto di Dio, di inquadrare Dio nei miei schemi mentali, religiosi, pastorali e quant'altro. Questo vale anche per le nostre relazioni umane. Papa Francesco utilizza questo versetto dell'Esodo in Evangelii Gaudium per parlarci della nostra relazione con l'altro. Ti devi togliere i sandali davanti alla vita dell'altro, non la puoi calpestare. E la si calpesta non solo con la violenza fisico-verbale, ma anche quando l'altro lo abbiamo già etichettato e inquadrato nel nostro schema. Lo stiamo già utilizzando, usando, interpretando per come diciamo noi. Non lo facciamo esistere così com'è. Ecco, Dio dà a Mosè questa grande lezione. Adesso togliti i sandali. Qui devi venire scalzo, devi venire a piedi nudi, devi venire senza presunzione. Noi a volte facciamo così e dobbiamo interrogarci su questo nella nostra vita personale, ma anche ecclesiale, pastorale. Noi rimpiccioliamo sempre di più Dio dentro le pratiche della nostra religiosità e pensiamo che sia tutto lì. E così spegniamo il fuoco che arde e restiamo con le ceneri. Spegniamo il fuoco della fede e restiamo con la cenere delle nostre abitudini religiose. Le crisi, soprattutto quelle spirituali, ci liberano da questa tentazione. Terza e ultima cosa di questo brano, come si presenta Dio a Mosè? È molto curioso, lo troviamo spesso nella scrittura, dice. Non fa un discorso teorico filosofico, dice io sono il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe, il Dio di Isacco. Adesso potrebbe anche dire sono il tuo Dio, sono il Dio di Mosè. Questo è bellissimo perché vuol dire, lo scrive in un suo libretto molto interessante Paolo De Benedetti, che Dio si presenta sempre come il Dio di qualcuno, il Dio della relazione, il Dio dell'amicizia, cioè Dio si lega al nome della persona con cui sta parlando, perché è la persona che ama. Allora, Dio di Abramo, cosa vuol dire? Vuoi conoscere Dio? Interroga la storia di Abramo, guarda da vicino le sue vicende e scoprirai chi è Dio, come agisce Dio. Ma se Dio è anche il tuo Dio, allora mettici il tuo di nome. Io sono il Dio di Francesco, sono il Dio di Massimo. Che cosa vuol dire? Se vuoi conoscere qualcosa di Dio, devi interrogare la tua storia. Mosè deve guardare tutta la sua storia, la storia del suo popolo, la storia della sua presunzione, la storia del suo fallimento, la storia del suo deserto, e lì scoprirà chi è Dio. Questo è un esercizio importante nella nostra vita. Interrogare la nostra storia, guardarci dentro da vicino e in profondità. Fare, come dire, questa immersione nelle nostre paure, nelle nostre domande, nelle nostre ferite, fare spazio ai nostri desideri, ai nostri sogni, guardare ai luoghi del nostro fallimento senza fuggirli, senza indossare maschere, ma sapendo che proprio lì si nasconde la presenza di Dio, questo roveto che arde senza consumarsi. Nel roveto sterile che sei, lì sta bruciando la presenza di Dio. Allora, in questa prima serata ci lasciamo in questo modo, cercando di entrare nel deserto insieme a Mosè, guardando con serenità, senza maschere, alle crisi della nostra vita, agli aspetti più critici, a quelli più difficili, a quelli più pesanti da portare, a quelle situazioni limite che però possiamo inserire, visto il tempo che viviamo, in questo più grande deserto che è la pandemia. Forse le cose sono anche intrecciate, quante reazioni, quante conseguenze a catena. Possiamo fermarci e guardare alla nostra vita personale, familiare, professionale, ma anche ecclesiale e chiederci che cosa dobbiamo mettere in crisi per cambiare. Che cosa dobbiamo vagliare con nuove domande? Per quali situazioni dobbiamo avviare un discernimento? Nell'ascolto di noi stessi, nel silenzio, nell'ascolto della parola di Dio, noi possiamo vedere questo luogo della nostra crisi, personale o generale, quello della pandemia, proprio come il luogo in cui Dio ci sta spogliando, ci sta purificando. Sta distruggendo certe immagini che abbiamo di noi stessi, ma che abbiamo anche come immagini di chiesa, e ci sta parlando perché ci vuole cambiare. In quale roveto ardente Dio sta bruciando? Che cosa vuole bruciare, purificare, trasformare della nostra vita? Quale occasione si nasconde per la mia vita e per la mia comunità parrocchiale? In questa pandemia, quale lezione possiamo imparare? Ecco, farci queste domande ci restituisce all'umiltà, ci fa togliere i sandali come Mosè e ci fa esplorare un terreno che non è ancora conosciuto e per questo ci spaventa, Ma quando ci spaventiamo per i terreni sconosciuti, il rischio è che restiamo prigionieri delle abitudini, del si è sempre fatto così. E invece noi siamo chiamati a lasciarci sempre e di nuovo sorprendere dalla novità della parola di Dio. Ecco, concludiamo leggendo insieme un brano di Hansel Grun sul Roveto Ardente e poi ci fermiamo per un momento e poi ascoltiamo, ecco, tutte le risonanze che vorranno esserci.
Il Roveto può assimilarsi all'esperienza che molte persone fanno verso la metà del loro percorso di vita. Hanno la percezione di aver vanificato in gran parte lo scopo della propria esistenza, di essersi come accoccolate sulle macerie della vita al punto da sentirsi del tutto prosciugate e insignificanti. Si sono lasciate sfuggire di mano molte occasioni propizie, altre le hanno volutamente trascurate, perché non corrispondevano a certi loro criteri. E forse noi stessi, al pari di Mosè, dopo esserci dedicati con ardore alla nostra famiglia, all'azienda, talvolta anche alla Chiesa, ci interroghiamo se tutto questo sia servito a qualcosa. Abbiamo fallito. Più nulla ha senso. Eppure proprio in quel roveto Dio si è manifestato a Mosè, con tutto il suo incandescente splendore. Dio è una fiamma che divampa dal roveto, è ardore che purifica ma non consuma. Egli trasforma il luogo della sua presenza, la desolazione e il vuoto, il fallimento e la spossatezza, ciò che è trascurato e disprezzato, ferito e lacerato in ciascuno di noi. Ecco perché, invece che piangere e affliggerci, avviluppati nella nostra crisi, dovremmo anche con gli occhi di Mosè scoprirvi la presenza di Dio. Non c'è nulla nella mia esistenza che non abbia un senso, che non possa venire tramutato da Dio in bellezza e splendore. L'immagine del roveto ardente mi fornisce occhi nuovi, gli occhi della fede, che precisamente nel vuoto e nella desolazione che mi angustiano, mi fanno intravedere la luce di Dio. Quando guardo la realtà con gli occhi della fede, percepisco la mia vita sotto tutt'altra luce. Ogni cosa acquista di nuovo un senso. Tutto è bene, anche il fallimento, anche le crisi, anche l'emarginazione. Tutto può venire trasformato da Dio. Egli vuole risplendere attraverso le mie ferite, e però, come Mosè, devo per prima cosa togliermi le scarpe. Occorre che io tocchi la terra, humus, con i miei piedi nudi e che mi rivesta di umiltà, humilitas, se voglio veder risplendere la luce di Dio in mezzo allo squallore dell'esistenza. Si rende necessaria una spiritualità dal basso che sappia intravedere, pur nel fallimento, nel mio peccato e nella mia impotenza, la luminosità di Dio, il bagliore trasformante della sua misericordia. Siamo ancora sempre fragili, feriti e sofferenti, intimoriti e angosciati. Eppure nel nostro roveto non cessa di rifulgere la magnificenza di Dio, il fuoco dell'amore divino che divampa ma non consuma. Nonostante il mio vuoto, io sono già in Dio e Dio è in me. La vita spirituale consiste nel saper vedere in ogni cosa l'impronta di Dio, anche nelle mie ferite. Anche noi, con lo sguardo sul roveto ardente, potremmo domandarci che cosa in noi stessi va restituito alla libertà, che cosa ci tiene prigionieri, che cosa irrigidisce e paralizza il nostro corpo, perché le nostre relazioni ci immobilizzano. Perché ci lasciamo ingabbiare da norme e principi, dobbiamo fidarci maggiormente di Dio che ci chiama alla libertà e può fare di noi stessi, per tante altre persone, degli accompagnatori sul cammino verso la libertà.